Radio Ponderosa and say in movimento, come la radio.
Sono le 5.35 con un ampio ritardo oggi andiamo ad iniziare una nuova puntata della trasmissione Impatto.
Oh! Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli! Chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Quindi dicevamo, questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le devastazioni ambientali. Oggi abbiamo una puntata piuttosto scarna per via, insomma, delle vacanze di Natale e delle, insomma, della rilassatezza che sta un po' attraversando tutti i vari movimenti. Aspettiamo di andare avanti lungo gennaio per avere notizie e iniziative più fresche da parte dei movimenti contro le nocività ambientali del Lazio, ma non solo, di tutta Italia. Quindi oggi, come sempre durante gli ultimi giorni, affronteremo il problema dell'inquinamento molto rapidamente, per poi passare ad un approfondimento sullo stato della lotta no TAV e soprattutto di questo fantomatico buco che pare essersi fermato almeno per un po'. Questa, appunto, ricordiamo, a Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Per chi volesse entrare in contatto con noi, il telefono è lo 06 49 17 50. Invece la mail per scriverci direttamente è impatto@ondarossa.info. E adesso passiamo rapidamente un pezzo per poi iniziare con la trasmissione, con il nostro approfondimento su i vari disastri dovuti all'inquinamento.
torniamo qui in onda di nuovo ad Impatto. Iniziamo parlando della questione dello smog, che comunque affrontiamo da un po' di settimane e che fortunatamente non siamo gli unici ad affrontare, fortunatamente o sfortunatamente, dal momento che il problema è diventato così grande da arrivare finalmente sulle prime pagine dei quotidiani. E questa settimana c'è stata finalmente la buona notizia della pioggia, che ha abbassato di un po' i livelli, ma ovviamente sappiamo che il problema esiste e che non è certo il momentaneo alzarsi di una centralina a definire poi i contorni della problematica. E in questi giorni si sono, diciamo, avvicendate tra i dibattiti le possibili soluzioni a questo problema. E c'è stata anche una sorta di decalogo che il presidente, che il ministro dell'ambiente Galletti ha proposto, soprattutto per quel che riguarda la riorganizzazione delle aree urbane più dense, quindi le grandi città come Roma, Milano, che sono state, o Napoli anche, che sono state quelle più afflitte dal problema, anche se non le sole. Quindi anche un progetto di riorganizzazione dei mezzi pubblici, dei consumi in generale, i consumi legati al riscaldamento. Però sappiamo, insomma, che qui si tratta sempre di andare a scalfire la punta dell'iceberg, perché vero è che viviamo in città costipate, vero è che il trasporto privato è uno status symbol molto borghese che portiamo anche noi addosso e quindi non ce ne libereremo facilmente, ma vero anche che, insomma, è anche un problema di politiche industriali e di politiche energetiche. Infatti, mentre da un lato magari si vietano a Napoli l'utilizzo di forni a biomasse, delle pizzerie a legna praticamente, dall'altro sulla pianura padana, che è una delle zone d'Italia più colpite da questo inquinamento, continuano ad essere autorizzati e anche incentivati economicamente impianti a biomasse o anche gli inceneritori. La politica degli inceneritori sta tornando in Italia con il governo Renzi, che ne ha autorizzati 9. Per il momento li ha messi a progetto, poi vedremo, perché ovviamente sono progetti giganti, non si sa mai se arrivano fondi, non si sa mai se si arriva ad un punto, però in ogni caso la politica di gestione dei rifiuti del governo Renzi è ancora basata su questi dinosauri ormai industriali che sono gli inceneritori, mentre quella energetica pare essere improntata sulle biomasse e anche sulla combustione a biomasse, quindi diciamo sul biogas e la combustione di biomasse anche proprio all'interno di impianti industriali. Perché fare questa distinzione tra una biomassa cattiva, che è quella dei privati, dei cittadini, e una biomassa buona, che è quella industriale? Ma chissà, una motivazione vera e propria non c'è. Sicuramente quello che pensiamo noi è che comunque è un regalo a delle lobby finanziarie, come al solito, perché comunque sia questi grandi impianti che dovrebbero fornirci ufficialmente energia da fonti rinnovabili, perché comunque sia le biomasse sono considerate fonti rinnovabili provenendo appunto dalla natura, però non hanno niente a che fare, insomma, con il solare o con non so, l'eolico, però in ogni caso vengono inseriti in un progetto che addirittura fa appello a Kyoto, a una politica di riduzione della CO2, dal momento che la combustione di biomassa in teoria porta a pareggio la CO2 con quella estratta, però poi a livello di produzione di smog invece hanno un forte impatto.
Il problema principale, appunto, è che accordi come Kyoto o anche come il COP21 si basano tutto sul mercato, il mercato dell'anidride carbonica, delle quote, e quindi su quanto convenga piantare una foresta piuttosto che quanto convenga coibentare un edificio. Dipende tutto da una specie di mercato azionario di queste quote di CO2, e quindi tutta questa nuova esplosione dei biocarburanti, delle biomasse eccetera, è proprio dovuto a questo nuovo mercato che si è aperto, e quindi il fatto che venga appunto colpito la stufa a legna piuttosto che il grande impianto è dovuto al fatto, appunto, che il grande impianto è importante all'interno dei calcoli legati alle quote di CO2 appunto appunto il fatto che questo problema è legato al fatto che ci interessa soprattutto, noi andiamo a guardare soprattutto l'emissione di CO2 e non l'emissione di polveri. Questo tipo di impianti, in generale la combustione di legnami, produce un sacco di polveri, un sacco di ossidi d'azoto, volendo anche ossidi di zolfo, che non vengono normate, non vengono calcolate, mentre andiamo a calcolare soprattutto per quel che riguarda Kyoto la combustione di carburante fossile, anche se il gas ad esempio inquina meno. Quindi abbiamo questa proliferazione di impianti che poi in Italia in generale, con un piccolo cambiamento dei codici CER ammessi all'interno, quindi del tipo di combustibile ammesso per la combustione all'interno di questi impianti, possono benissimo tranquillamente trasformarsi in inceneritori. Basta una piccola modifica dell'autorizzazione di impatto ambientale e abbiamo quella che è sulla carta una centrale a biomasse che brucerà solamente scarti della lavorazione del legno, diventa tranquillamente un inceneritore in cui si può bruciare monnezza.
Sì, infatti, quindi diciamo, ricapitolando, questi impianti vengono incentivati proprio su un'onda verde, l'onda che arriva dalla COP21 e che li fa passare come produttori di un'inferior quantità di CO2. E niente, noi oggi avremmo voluto molto avere una corrispondenza su questo tema con un nostro compagno che lavora ad un progetto di monitoraggio delle emissioni nella zona di Napoli per l'Enea, e quindi ci avrebbe anche potuto spiegare un po' meglio questa questione delle emissioni da combustione di biomassa piccolo, quindi tutta la questione dell'utilizzo privato, di come in questo momento le istituzioni stanno cercando di monitorarlo meglio, di avere una misura anche di queste emissioni. Però purtroppo non è stato possibile, speriamo molto di poterlo fare la prossima volta, magari organizzandoci un po' prima, perché potrebbero uscire delle questioni molto interessanti anche al di là di quello che noi stessi possiamo immaginare su questo tema, dal momento che non siamo all'interno di questi ambienti. Ci arriva una chiamata?
Sì, passiamo un attimo un pezzo, rispondiamo un secondo e vediamo che cos'è.
torniamo in voce di nuovo ad Impatto. Allora, la chiamata ci arrivava da un compagno che ci voleva segnalare, visto che stavamo parlando di smog, di inquinamento da mezzi privati, del fatto che in Abruzzo, vicino al Gran Sasso, è nato un comitato contro la costruzione di un autodromo, quindi un circolo per le gare automobilistiche a Montorio Alvomano. Vabbè, magari cercheremo di approfondire questo tema. Comunque sia, sempre tornando alla questione delle emissioni inutili, ci sarebbe anche da aprire un capitolo a parte su quelle che ci sono state a Capodanno. Nel senso, abbiamo avuto giorni qui a Roma, a Napoli, a Milano di targhe alternate, traffico bloccato, però non c'è stata nessuna norma per il controllo dell'utilizzo sfrenato dei fuochi d'artificio, e sappiamo, insomma, che Napoli arriva a livelli di inquinamento di Pechino in queste giornate.
Ma anche questo probabilmente lo approfondiremo con il compagno che chiameremo durante le prossime trasmissioni per quel che riguarda le emissioni in atmosfera. Adesso siamo riusciti ad entrare in contatto con un compagno dalla valle. Ci senti?
Sì, ciao a tutti, vi sento benissimo.
Ciao. Allora, senti, noi da te volevamo soprattutto un aggiornamento di tutto quello che è successo in valle, a partire probabilmente da quest'estate, perché a Roma qui l'attenzione si è abbassata molto. Abbiamo letto su nota.info che la trivella ha avuto un problema, c'è stato un cedimento della volta e si è bloccata, quindi è in manutenzione e per ora è tutto abbastanza fermo. Com'è la situazione?
Sì, la situazione è che adesso stanno riparando la cabina della trivella, perché c'è stato questo cedimento, come hai detto giustamente, della volta, che è andato a schiacciare una parte della cabina della trivella, quindi hanno dovuto fermare i lavori e ripristinare il tutto. La situazione è comunque quella che penso che ormai tutti conoscete, nel senso che questo è sempre bene comunque ricordarlo, è un tunnel geognostico, quello che viene scavato alla Maddalena non è l'inizio dei lavori, ma è ancora un tunnel propedeutico per poter vedere la roccia come risponde alle sollecitazioni di una trivella.
E sembra che non risponda benissimo, insomma.
Hanno avuto parecchi problemi, prima con l'acqua, poi adesso con questo cedimento della roccia che non avevano previsto. Sappiamo anche che i materiali ci sono stati dei momenti che hanno estratto dei materiali che avevano comunque amianto. Purtroppo queste cose sono quella parte delle polveri che avevano delle percentuali di amianto abbastanza alte, è passata un po' in sordina, ma noi li abbiamo estrapolati quei dati da loro dati che cercavano di tenere nascosti, ma sono obbligati a pubblicare. Il problema è che per tenere nascosti i dati si può anche fare così, nel senso che pubblichi un documento di 100 pagine pieno di piccoli numeri e dati e tu o te li vai a leggere tutti fino a che trovi qualcosa che può interessarti, devi essere anche un tecnico per capire quei dati, o se no non te ne accorgi. Ci sono stati questi tipi di problema. Loro con i tempi, è vero che a un certo punto sono riusciti addirittura ad arrivare giusti, nel senso in vantaggio a quello che era la tabella di marcia. Negli ultimi 6 mesi invece c'è stato veramente un rallentamento forte, adesso sono di nuovo in ritardo a quello che era la loro tabella di marcia sui lavori che avevano previsto ad oggi.
Ma quindi una tabella di marcia da cui dipende l'accesso, no, a eventuali fondi europei? Come funziona?
Sì, loro devono dimostrare di aver fatto i lavori per cui sono stati stanziati i fondi e devono dimostrarlo di averle fatte in determinate date. Il problema è che è già successo e credo che continuerà a succedere che anche se arrivano in ritardo i fondi europei alla fine in qualche modo riescono a sbloccarli lo stesso, dimostrando che comunque l'inizio dei lavori è stato fatto, che i lavori sono in ritardo ma andranno comunque a terminarli, e in Europa tengono un atteggiamento molto molto di manica larga, perché la lobby Protav anche in Europa ha una forza non indifferente, e pertanto noi tante volte ci abbiamo dovuto veramente scontrarci con situazioni che, appunto, no, poi andiamo a fare un discorso più ampio di legalità e illegalità, cos'è la legalità e cos'è l'illegalità, se tu vai a vedere loro come si comportano e poi fai un discorso legalitario come loro cercano di farcela noi su determinate azioni di lotta, capisci che stride molto, perché loro di legalità hanno ben poco, spesso e volentieri, a partire da alcune ditte che lavoravano lì dentro, come voi sapete, a tutta una serie di situazioni. L'ultima, poi vabbè, se volete ve la racconto o no, ma l'ultima clamorosa è quella che è successa solo lo scorso mese del conflitto di interessi di Virano. Non so se è il caso, dimmi tu se è il caso che ne parliamo o no, però Virano sapete che era il presidente dell'osservatorio.
Sì.
E che poi è stato dell'osservatorio che doveva far sì che in un momento di concertazione tra sindaci e appunto controparte si trovasse la quadra per poter fare questo TAV senza avere il problema dell'opposizione in valle. Questo tavolo, no, questo osservatorio che pure era appunto questo tavolo, è fallito miseramente ormai da anni, perché su 24 comuni 21 sono usciti da questo tavolo, quindi ne sono rimasti due, è andato avanti lo stesso, lui ha continuato a essere presidente fino a che LIS, quella che ha progettato il TAV, ha cambiato nome adesso in TELT, perché adesso il TELT sarebbe quella che costruisce il TAV, che sono delle società miste italo-francesi, con partecipazione dello Stato italiano e partecipazione dello Stato francese. Quando è nata TELT, Virano l'hanno fatto diventare presidente di TELT. Ora il conflitto sta nel fatto che lui prima era presidente dell'osservatorio, cioè quello che doveva far sì, che doveva decidere, in teoria l'osservatorio è nato per decidere se fare o non fare il TAV, poi si è dimostrato una bufala e i sindaci sono andati via. Però è nato per quello e quello ce ne hanno saputo. E immediatamente dopo, quello che doveva controllare questa cosa diventa il presidente di quello che fa, no? Il progetto, quello che la costruisce. La legge italiana è chiara in questo e dice che una persona che detiene un ruolo di osservatore su un progetto non può diventarne poi esecutore a livello di presidenza e non dopo aver passato almeno 6 mesi o 8 mesi, non ricordo bene i tempi. Virano ha dato le dimissioni adesso non mi ricordo se era il 30 ottobre, e il giorno dopo immediatamente è diventato presidente di TELT. Noi abbiamo fatto si è fatto subito ricorso al TAR, il TAR ha dato ragione e tutti i politici torinesi, a partire dal presidente della regione Chiamparino, al sindaco, ai parlamentari pro TAV come Stefano Esposito, così hanno detto che queste sono quisquiglie, che non si può andare a sindacare su una scorrettezza di un'entità così lieve quando si parla di un progetto così importante, e quindi sarebbe meglio che questa cosa del TAR, che è andato a invalidare questa nomina, che recedesse e che questa nomina fosse comunque portata avanti. Questa è la loro situazione di legalità, capisci? Una di quelle cose che trovate tutto sui nostri siti, comunque, questa storia. Comunque è molto emblematica per quello che è successo negli ultimi almeno 20 anni, di come loro si comportano.
Sì, chiaramente, insomma, si mettono su osservatori e istituti un po' ad hoc per poi poter dire che c'è stato il tavolo di trattativa e poter andare avanti tranquillamente con i lavori. Ma invece tutte le opere secondarie, o insomma le opere collegate al progetto TAV, penso a parcheggi di scambio, stazioni, insomma si stanno partendo, nessuna gara d'appalto, nessun...
No, perché ti spiego ancora, forse manca ancora un passaggio, che a causa appunto dalla nostra opposizione, il progetto che prevedeva la costruzione della galleria, la galleria principale che dovrebbe attraversare le Alpi e la stazione internazionale di Susa, quel progetto lì, dopo alcune riunioni fatte da loro con le forze dell'ordine, è stato proposto di spostarla, e spostarla esattamente dove adesso stanno facendo il tunnel diagnostico, cioè a Chiemonte, a Maddalena. Questo proprio dichiarato da loro per evitare di dover costruire un fortino come quello che hanno costruito lassù nel bel mezzo della valle, perché Susa significa fare un fortino vicino alle case, vicino all'autostrada, vicino alla strada, e questo avrebbe comportato seri problemi di ordine pubblico, loro lo sanno benissimo, no? E quindi stanno tentando di spostare il tutto a Chiemonte, e anche lì dovrebbero rifare tutto a quel punto. La legge ti dice: bene, devi fare di nuovo un via, una valutazione di impatto ambientale, chiedere al CIPE se tutto va bene, rifare il tutto. Invece no, vogliono fare semplicemente una variante per, appunto, motivi di ordine pubblico, è impossibile aprire il cantiere lì, lo riapriamo là. Questo che cosa ha fatto? Che comunque adesso hanno dovuto rallentare tutto, perché tutti i lavori che erano da fare a Susa, e quindi c'erano le opere accessorie, spostare l'autoporto che c'è a Susa e portarlo in un altro paese, costruire le strade nuove, spostare la ferrovia e quindi dover raddoppiare per un certo tratto la ferrovia e dover fare determinati lavori sulla ferrovia esistente, perché sapete già che Torino è già collegata a Lione, a Parigi non ha ferrovia dove passa anche il TGV, anche questo è bene ricordarlo, che non è che stiamo costruendo una ferrovia in un posto, in un deserto di collegamenti. Tutto questo che dovevano iniziare entro il prossimo anno, se non entro quest'anno, a fare i primi sondaggi e iniziare la cantierizzazione, e si è fermato completamente, perché adesso stanno vagliando quest'altra ipotesi, cioè spostare tutta Chiemonte, e pertanto delle opere accessorie per adesso non se ne parla più, fino a che si capirà dove vorranno poi costruire veramente il tunnel. Loro vorrebbero sfruttare il tunnel che hanno costruito adesso, arrivare fino al punto dove dovrebbe intersecare con il tunnel vero della montagna, e poi da lì aggredirlo dai due lati, no, a destra e a sinistra, andando verso la Francia e poi sbucando a Susa. Questa sarebbe la loro idea. A livello tecnico è fattibile, chiaramente tutto è fattibile al giorno d'oggi. A livello di costi, quello che stiamo valutando noi è che devono capire che probabilmente gli costerà non poco di più, ma tantissimo di più, e quindi devono capire che cosa è meglio per loro.
Sì, un'analisi costi-benefici.
Sì, perché dall'altra parte gli costerebbe molto meno, ma è sicuro che devono utilizzare probabilmente un apparato militare che avrà anche dei costi. Sicuramente i tempi si allungano. In un modo o nell'altro i tempi si allungano. Se poi vogliono partire da Chiemonte, i tempi si allungheranno tantissimo, perché cantierizzare, anche se quell'area è già cantierizzata, ma chi è stato lì, che sa quanto è grosso quel cantiere, deve immaginare che dovrebbe essere 3 volte più grosso. Quindi significa sbancamenti di montagna, costruire attrezzamenti, disboscare, significa una cosa enorme, mentre invece a Susa avevano individuato il luogo in un posto dove c'era una pista di guida sicura, quindi un posto piatto dove c'era un circuito dove facevano le prove di guida, e quindi tutto era molto più semplice e a costi molto minori. Qui in quel caso lì, come dicevi, sulle opere accessorie siamo in alto mare, per adesso non se ne parlano.
Va bene, senti, un'altra cosa, un'ultima domanda. Noi vediamo spesso, noi facciamo moltissime corrispondenze con vari movimenti sparpagliati per l'Italia che si oppongono a grandi opere di questo tipo, e vediamo che spesso il rischio maggiore non è tanto l'opera in sé, quanto l'effetto che ha sul tessuto sociale. Insomma, vediamo che dove viene ad esempio localizzata una discarica si inizia a costruire il marciapiede, i lampioni, si iniziano ad assumere parenti delle persone più attive nell'opposizione all'interno di qualche impianto. Insomma, si apre tutto il capitolo del clientelismo. In valle questa paura ce l'avete? Iniziate a percepire un attacco anche in questo senso, oppure perché è proprio dalla coesione, finora il movimento NoTav si è distinto proprio per questa coesione e questa incapacità della controparte di infiltrarsi nel tessuto sociale. Adesso invece iniziate a percepire questa cosa, oppure siete fiduciosi che riuscirete ad andare avanti come avete sempre fatto?
Allora, questa cosa sì, un po' l'abbiamo iniziato a percepire, non adesso. L'abbiamo iniziato a percepire, diciamo, ormai da 2 anni, è molto molto limitata e ci preoccupa relativamente poco. Uno, perché la quantità di persone assunte all'interno del cantiere è stata minima nell'arco ormai di questi 4 anni, a tempo sempre determinato e sempre per pochi mesi. Alcune delle ditte che hanno lavorato per dentro sono fallite mentre lavoravano, e quindi ci sono stati dei casi di lavoratori che non hanno percepito neanche lo stipendio di quando lavoravano lassù, pertanto molto arrabbiati con quelle ditte, con quel cantiere. Però parliamo di unità di decine di persone, quindi 10, 15, 20, e la rotazione delle persone che lavoravano su è stata questa. Chiaramente lavorano molte più persone, ma sono persone che arrivano, che la CNC si porta dietro, che è l'azienda che sta facendo la cooperativa di Ravenna, che sta facendo il tunnel, che sono chiaramente personale qualificato per lavorare in galleria. Non è che si può lavorare in galleria, chiunque possono assumere. Quindi a livello lavorativo tutte le promesse che avevano fatto, come avevamo poi visto già solo dai numeri che avevano dato loro, non ci preoccupava più di tanto, perché sono veramente dei numeri minimi. La ricaduta sul territorio, su quello che avevano detto, che gli operai avrebbero mangiato nei locali di Piemonte, che avrebbero usufruito delle case di Piemonte, tutto quanto, questo diciamo che è quello che abbiamo percepito un po' di più, che è ci siamo trovati, per farvi un esempio, un negoziante che si è sempre dichiarato NoTav, che era uno di quelli a cui noi andavamo e ci rivolgevamo per comprare i suoi prodotti, che sono andati lì, gli hanno detto che da domani sarebbero andati nel suo locale un tot di persone tutti i giorni per un anno intero, assicurandogli un introito, e questo ha detto di sì. E quindi questa è una di quelle cose che chiaramente ci ha dato fastidio, ci ha colpito, e sappiamo che purtroppo i soldi ammaiano tanto. Per il resto diciamo che loro tendono a rivolgersi a ristoranti e bar che sanno di avere già amici da prima, e quindi non abbiamo visto cambiamenti in questo ambito, se no, come ti dicevo, in piccole parti, qualcuno che è stato assunto e che ha lavorato per un tot, ma parliamo di decine di persone, e poi qualche locale che ha cambiato idea. Tutto qua. Nulla di situazioni, come mi dicevi, di clientelismo, di assumere l'amico di o questo, no.
Va bene, grazie mille. Senti, hai appuntamenti, iniziative da lanciare, non so, qualcosa? Guarda, avete qualcosa in cantiere?
La prossima settimana c'è i 10 anni del comitato di Susamon Pantero, e si organizzeranno lì alcune iniziative, tra cui segnalo questa, dato che parlavi appunto di altri comitati che nascono, e l'attacco al territorio non è solo in Valle di Susa, ma come sapete bene a livello nazionale. Abbiamo invitato alcune realtà appunto che si battono sul territorio per una tavola rotonda proprio a sud. E in quest'ambito mi rubo ancora 5 minuti per dirvi che intorno all'8 dicembre avevamo già invitato altre realtà per lanciare una campagna sui costi delle grandi opere, e la campagna che lanceremo poi bene con queste altre realtà che incontreremo a Susa avrà il titolo "I soldi ci sono", per ribaltare quel tavolo dove si dice "i soldi non ci sono", e quindi tagliamo l'ospedale, tagliamo la scuola, tagliamo lo stato sociale. Allora, noi stiamo facendo un'analisi dei costi di queste grandi opere inutili e piccole, perché poi non è che ci sono solo le grandi che devastano i fondi inutili, ma ce ne sono anche piccole opere che comunque devastano in piccolo e sprecano soldi in piccolo. Stiamo cercando di monitorare tutte queste opere, cercare di tirare fuori una cifra che sarà il più vicino possibile alla realtà, cioè andando a prendere i dati che loro espongono sui costi di queste opere, e poi da lì ribaltare dicendo: con questi soldi si potrebbero fare tutta una serie di cose. Noi in Valle l'abbiamo già fatto, abbiamo detto per esempio che con un centimetro di TAV si potrebbero acquistare 4 ambulanze, o con un metro di TAV si potrebbe tenere aperto l'ospedale di Susa, perché i costi sono talmente grossi che veramente il pensare a un centimetro e pensare a 4 ambulanze, un centimetro di terra scavata e invece 4 ambulanze che possono salvare una vita, la gente viene colpita da questo messaggio. Quindi l'idea che stiamo lanciando quest'anno è questa campagna con "I soldi ci sono", dove andiamo a raccontare ognuno con una cifra totale, come dicevo prima, e poi ogni realtà a fianco dovrebbe mettere la sua realtà, il costo di questa piccola grande opera che ha e quello che potrebbe fare sul proprio territorio. Chi ha l'emergenza sanitaria, chi ha l'emergenza scolastica, chi gli cadano lì, appunto, i tetti delle scuole sulla testa degli alunni. E in quest'ambito vogliamo appunto lavorare quest'anno per creare anche una sorta di campagna politica, anche perché ci saranno le elezioni in molti posti e chiaramente noi vogliamo starne fuori, ma non starne fuori a guardare, ma starne fuori creando il più possibile contraddizioni all'interno dell'arco costituzionale, per far emergere veramente che questi si lamentano dicendo questo non si può fare, quest'altro non si può fare, mentre invece le cose si possono fare.
Ma quindi avete un indirizzo per questa sorta di osservatorio? Avete un appello che avete lanciato? Insomma, potete dare qualche riferimento?
Allora, l'indirizzo no, un indirizzo mail ancora, cioè un indirizzo di un sito ancora non l'abbiamo, nel senso che ci stiamo lavorando per dopo l'incontro che faremo a Susa. L'incontro sarà sabato, non questo, il prossimo, non mi viene la data, forse sarà il 16, può essere, e sarà sabato, avete un calendario davanti, io adesso non ce l'ho, a Susa, dove incontreremo queste realtà, perché vogliamo non che sia una cosa diretta dalla Valle di Susa, ma che sia decisa un po' tutti insieme con le realtà che ci saranno quel giorno. È per questo che ancora non abbiamo ancora messo in piedi un sito e un manifesto. Nel momento in cui lo condividiamo con le altre realtà che verranno, allora sì, lo faremo diventare pubblica la cosa.
Va bene, allora magari risentiamoci, così anche ci coordiniamo.
Sì, il 16 sarà
16
sabato.
Dicembre, sì. Gennaio, scusate.
Ok, va bene.
Va bene, grazie mille, sei stato molto chiaro e insomma saremo attenti per terremo d'occhio questa iniziativa, questo appuntamento.
Va bene, ok.
Se non hai altro, allora Noi ti saluteremo e grazie mille.
Grazie a voi, un saluto dalla Valle di Susa.
Grazie.
Ciao.
E quindi dopo questa lunghissima corrispondenza, sono le 6:27, se non abbiamo altro potremmo anche chiudere la trasmissione di Impatto di oggi. Ci voleva un minimo di punto della situazione per quel che riguarda una vertenza così importante come quella Notav. E quindi noi salutiamo tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici che si sono sintonizzati su Radio Onda Rossa. Un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, e insomma ci risentiamo la prossima settimana. Lasciamo i microfoni al Tappabuchi. On a bed of crocodiles, oh, hey, oh. They snap their
Egyptian. Pull it back.